Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, pronti nell'ultimo nostro appuntamento di questa settimana, pronti per aprire il libro dei Salmi. Leggeremo il Salmo 116, vedremo come tema conduttore un canto d'amore verso Dio che ha provveduto una liberazione, ha sconfitto la morte. Infatti questo è uno dei più grandi salmi che si possono trovare nelle scritture. Alcuni commentatori della Bibbia lo collocano come ordine di grandezza successivamente al Salmo 23. È un salmo di ringraziamento di un uomo che, trovandosi nell'afflizione, invoca Dio che, nella sua grazia infinita, l'esaudisce. È anche una canzone d'amore, un salmo d'alleluia, ed anche un salmo che parla delle passate sofferenze di Cristo in presenza della morte. Lo possiamo vedere collocato nella notte in cui egli fu arrestato e nel giorno precedente la sua morte. Probabilmente il Signore cantò questo salmo e avrei voluto poterlo sentire cantare, vedere nei suoi occhi la gioia della lode. Troviamo scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 2, queste parole. Per la gioia che gli era stata posta dinanzi, che sopportò la croce, leggiamo questo passo che dice: «Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio». Oltre a ciò, è un salmo che parla del futuro, e cioè della liberazione che avverrà al rimanente di Israele. Parla anche del tempo presente, ha un messaggio per l'uomo moderno, per il credente che vive in questo momento. Questo, amici, è ciò che Dio vuole farci sapere. Essa è una parola di conforto. Ascoltandolo e credendo in ciò che dice, ti libererà dalla tua ansietà, disperderà anche i tuoi dubbi. Questa parola è per tutti coloro che si trovano nelle preoccupazioni, nei tormenti della vita moderna. Possiamo suddividere questo salmo in tre parti, e cioè nei versetti dall'1 al 5 vedremo che Dio ascolta, dal 6 al 13 vedremo che Dio aiuta e infine dal 14 al 19 vedremo che Dio è santo. Andiamo a considerare la prima parte del Salmo 116 dove ci è detto che Dio ascolta. Leggiamo il primo versetto. Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche. Abbiamo letto, io amo il Signore. Ricorda che questa è una canzone d'amore. Tu che mi ascolti, che hai mai detto che lo ami? Tu ami il Signore Gesù? Ami la sua persona? Hai una relazione personale con Lui? Hai comunicazione con Lui? Gli hai parlato oggi? È vivo e reale per te in questo giorno? Il mondo è stanco di ciò che è finto. E non lo sai forse anche tu? Le scritture ci dicono queste parole sull'amore di Dio. Prima Giovanni 4, versetto 19. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Prima Pietro 1, versetto 8. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Vangelo di Giovanni 21, versetti dal 15 al 17. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta, «Simone di Giovanni, mi ami?» E gli rispose, «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse, «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta, «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta, «Mi vuoi bene?» E gli rispose, «Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse, «Pasci le mie pecore». Apocalisse 1, versetto 5. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Apocalisse 3, versetto 9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. La chiesa di Filadelfia, a cui sono riferite queste ultime parole, ricorda la chiesa di oggi che crede nella Bibbia e che riceve quanto gli viene detto, come ci dice il secondo versetto del Salmo 116. Andiamolo a leggere. «Poiché ha teso l'orecchio verso di me, io lo invocherò per tutta la mia vita». Amico, amica, qual è l'incoraggiamento che troviamo in queste parole e che rappresentano le basi per tutto il cristianesimo? «Io amo il Signore perché ha ascoltato la mia voce». Preghiamo quindi in maniera udibile? Perché ci viene detto «ha ascoltato la mia voce»? E ciò significa che le preghiere sono ascoltate, sono esaudite. Il nostro Dio è sempre attento alle preghiere delle sue creature, in particolare quando gli si rivolgono per chiedere perdono dei loro peccati. Personalmente ho piacere di parlare al mio Signore, non solo ogni qualvolta ho bisogno di Lui, ma anche quando sto guidando la mia automobile, nella semplicità, sentendolo a me vicino, lo faccio partecipe dei miei pensieri, dei miei desideri. Sappi che Lui desidera molto questa relazione di confidenza, perché ti vuole essere amico. Nel terzo versetto del Salmo 116 vediamo l'agonia del Signore Gesù sulla croce. Leggiamolo. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto, mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore. Sì, amico, amica, questa era la disperata situazione del nostro Signore sulla croce, ed egli sapeva cosa avrebbe dovuto sopportare, ma, nonostante tutto, egli cantò questo salmo nella notte precedente la sua morte. Effettivamente, la sentenza di morte era sopra di noi, ma diventò la sua sentenza. Egli non era obbligato a morire, ma per dare a ciascuno che crede in lui la liberazione dalla schiavitù del peccato, del giudizio, della morte eterna, depose volontariamente la sua vita per te e per me. Nessuno ebbe il potere di togliergli la vita, come troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 10, versetti 17 e 18. Leggiamoli. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Pur avendo autorità divina, il Signore Gesù era anche un vero uomo ed ebbe modo di sentire anche il timore della morte, come ci è detto nel versetto 4 del Salmo 116 che vado a leggervi. Ma io invocai il nome del Signore. Signore, libera l'anima mia. Egli gridò al Signore, salvami, e la sua preghiera fu ascoltata. Perché? La risposta la troviamo nel passo successivo, verseto 5, che dice «Il Signore è pietoso e giusto, il nostro Dio è misericordioso». Dio è pietoso, ma non dimenticatevi che Dio è anche giusto. Egli non può arbitrariamente perdonare il peccato, perché se lo facesse verrebbe meno a una sua qualità e non sarebbe più giusto. Egli deve assolutamente essere giusto, perché è il vero e unico Dio sovrano morale di questo universo. Così come egli deve essere giusto e non tollerare il peccato, ma giudicarlo. Allo stesso modo deve anche essere santo e non può avere relazione col peccatore. Come poteva Dio giudicare con giustizia il peccato nell'uomo e contemporaneamente mostrare la sua misericordia, la sua pietà verso il peccatore, senza venire meno alla sua santità? La sola via consisteva nel far pagare la pena per il peccato dell'uomo al suo unigenito figlio Gesù. In questo modo ora egli dice a chiunque crede in lui queste parole che prendo parafrasando dal profeta Isaia, capitolo 40, i primi due versetti. Consolate, consolate, dice il nostro Dio, parlate al cuore di ogni persona e proclamatele che il tempo della loro schiavitù è compiuto, che il debito della loro iniquità è pagato, che essi hanno ricevuto dalla mano del Signore il doppio della grazia per tutti i loro peccati. Sì, amica, amico, Dio ti sta dicendo, vieni, ora posso riceverti se credi nel mio figlio Gesù, morto per te, egli è il prezzo del tuo riscatto. Dopo aver visto come Dio ascolta, passiamo a considerare la seconda parte riguardante a come Dio aiuta, leggendo i versetti 6 e 7 del Salmo 116. Il Signore protegge i semplici. Io ero ridotto in misero stato ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore t'ha colmata di grazie. Non ti capita mai di desiderare un tempo di relax, magari dopo una giornata di lavoro faticoso, pieno di difficoltà, magari frustrante e opprimente. Ebbene, un modo per realizzare un sano relax è di ricercare la comunione col Signore. Cercate un posto tranquillo dove possiate parlare con Dio, dove possiate confessargli le vostre cadute, le difficoltà e leggere la sua parola per trovare conforto. Sappiate, amici, che quello è il vero santuario dell'anima. Oh, quanto abbiamo bisogno di ricercare questa comunione. Ritorna al mio riposo, oh anima mia. Questo ci renderà capaci di uscire, affrontare il mondo. I versetti successivi, dall'8 al 12 del Salmo 116, ci parlano della riconoscenza e dell'aiuto di Dio che il salmista sperimenta nei suoi confronti. Leggiamoli. Tu hai preservato l'anima mia dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi da cadute. Io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Ho creduto, perciò ho parlato. Io ero molto afflitto. Dicevo nel mio turbamento, ogni uomo è bugiardo. Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti? Dopo aver pensato a questi benefici che il salmista sperimentò, i versetti seguenti, 13 e 14 del Salmo 116, ci riportano profeticamente alla notte in cui il Signore Gesù fu tradito. Io alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore, scioglierò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Apparentemente, questo era il calice della Pasqua che veniva distribuito a quel tempo. E come passava fra loro, cantavano, prenderò il calice della salvezza. Essi sapevano che il calice della Pasqua si riferiva a colui che stava per arrivare. E il nostro Signore cantò questo brano nella stanza dell'ultima cena, quando disse, prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna, finché sia venuto il regno di Dio. Ci sarebbe da meravigliarsi se questo fosse il calice del quale Gesù parlò in Matteo 20, versetto 22, riferendosi a una richiesta che alcuni suoi discepoli gli avevano fatta. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Questo calice a cui il Signore si riferiva era quello delle sofferenze che avrebbe bevuto dopo qualche ora sulla croce. Infatti, nell'orto del Getsemani, pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui, ma chiedeva anche che la volontà di Dio fosse adempiuta. In questa preghiera scopriamo tutta la sua natura umana, eppure santa, che rifiutava di contaminarsi col peccato. In Ebrei 12, versetto 2, è scritto, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Quel giorno Gesù beve interamente e gioiosamente quel calice di giudizio, per amore nostro, per soddisfare la giustizia di Dio manifestando il suo amore. Siamo arrivati ora all'ultima sezione di questo salmo, nella quale ci è detto che Dio è santo. La sua santità è importante. Essa è la ragione per la quale Gesù è morto per noi. Leggiamo il versetto 15 del Salmo 116. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Sì, amici, la morte di Cristo era preziosa per Dio, così come sarà preziosa anche la morte dei figli di Dio, cioè di coloro che hanno posto la fede in Gesù. Sapere che nel momento considerato il più terribile della vita, cioè la morte, Dio è vicino a noi e di grande consolazione. Lo è anche per te, amico, amica. Se non lo è, forse significa che non credi in Gesù come il tuo Salvatore, quello che andrai a raggiungere al termine della tua esistenza terrena. Forse non sei un suo servo, come dicono i versetti 16, 17 fino al 19 di questo Salmo. Sì, oh Signore, io sono il tuo servo. Sono tuo servo, figlio della tua serva. Tu hai spezzato le mie catene. Io ti offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò le mie promesse al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Nei cortili della casa del Signore, in mezzo a te, oh Gerusalemme, alleluia. Davanti a queste considerazioni, la sola cosa che puoi dare a Dio è la tua fede, è il tuo ringraziamento. Questo è tutto ciò che Egli vuole da te. Così come Dio vuole che i suoi figli siano riconoscenti. Hai mai ringraziato Dio per la tua salvezza? L'hai mai ringraziato per questo giorno? Oh, che privilegio è vedere la luce di un nuovo giorno. Tu non hai niente che Dio voglia, niente di tangibile. Il salmista dice, ti offrirò il sacrificio del ringraziamento. Io devo solo ringraziare Lui. Nel caso che noi perdiamo di vista l'importanza di ciò, lo scrittore degli Ebrei dice, al capitolo 13 della sua lettera, versetto 15, per mezzo di Gesù dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Siamo anche noi capaci di dichiarare in preghiera il nostro amore in modo puro e semplice, così come ha fatto il salmista? Papà, ti amo. Tu mi capisci, mi rispondi. Io ti amo. Mio caro papà, sei tu che mi liberi l'anima dall'angoscia del nulla, dello Sheol, in ebraico, il giorno dei morti. Mi fa piacere riposarmi in braccio a te. Chiamalo dunque. Non ripieghiamoci sui nostri dolori, sulle nostre sofferenze. Non ci appartengono. Liberiamoci dalla nostra vita privata. Abbiamo un padre compassionevole. Compassione vuol dire soffrire con. Egli ci libera dalla morte spirituale, dalla sofferenza psicologica o fisica. Non viviamo le nostre pene al di fuori dei momenti di culto, intimamente divisi tra spirituale ed emotivo. Camminiamo su questa terra di viventi in piena comunione con Lui, corpo, anima e spirito. Soffriamo e ridiamo con Lui. Egli conosce bene il suo mondo, conosce i suoi, non gli sfugge nulla. La morte di un nostro caro è atroce per noi, certo, ma abbiamo letto al versetto 5 che per lui la morte di un suo figlio ha un senso, ancora di più ha importanza, è preziosa. Rendiamo dunque ai nostri simili una testimonianza vissuta. Noi frequentiamo ogni giorno il Dio delle liberazioni. E che cosa gli fa piacere in cambio? Un sacrificio di ringraziamento, cioè il frutto delle labbra che confessano il suo nome. Un sacrificio, qualcosa che non è naturale per noi, qualcosa che ci costa. Ringraziare, cantare le lodi del nostro Dio, ecco che cosa gli fa piacere. Ci libera, ci consola. Vogliamo onorarlo con la nostra bocca? Lodiamolo, ringraziamolo pubblicamente. E così giungiamo al Salmo 117. Questo è un altro salmo d'alleluia, ma in particolare una lode universale a Dio, ed è il più breve della serie. Permettetemi, amici, di ricordarvi ancora una volta che i salmi d'alleluia, che vanno dal 113 al 118, venivano cantati nelle tre grandi feste della nazione di Israele: la Pasqua, le Pentecoste e la festa dei Tabernacoli. Alla festa della Pasqua il calice veniva distribuito per 7 volte. Alcuni commentatori dicono, precisando, che i salmi 113 e 114 venivano cantati prima del pasto, mentre i salmi 117 e 118 venivano cantati dopo il pasto. Non è importante come tu li possa disporre, ma ciò che importa è che essi venivano cantati. Il salmo 118 era l'ultimo salmo che essi cantavano. E Matteo 26, versetto 30, troviamo scritto: «Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi». Il Salmo 117 non è solamente il Salmo più breve, ma è il più corto capitolo della Bibbia. Esso è formato solamente da 2 versetti. E causa di ciò c'è il pericolo che si salti e che si passi ad altro senza considerarlo. Ma questo non sarà il nostro problema, perché passiamo subito alla lettura del 1° versetto. «Lodate il Signore, voi, nazioni tutte, celebratelo, voi tutti i popoli. Lodate il Signore». Così abbiamo letto. È il significato della parola alleluia, e in questo 1° verso viene anche rivolto l'invito di farlo tutte le nazioni, tutti i popoli insieme, perché il Signore Dio è il sovrano creatore di ogni cosa e sommamente degno di questa lode. Il tenore del 2° e ultimo versetto è uguale, leggiamolo: poiché la sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre, alleluia. Questi versi sono notevoli e non dovremmo mai passarci sopra frettolosamente. Lodate il Signore, voi, nazioni tutte. È ovviamente profetico. Guarda al futuro, quando tutte le nazioni e razze, tribù e lingue su ogni continente e in ogni nazione verranno riunite insieme per lodare Dio e adorarlo come Signore. C'è forse qualcosa del genere nel mondo oggi? Puoi vedere qualche evidenza di ciò nei tuoi dintorni, nella tua vita o nella tua chiesa? Puoi veramente vedere che il mondo si sta rivolgendo a Dio in questo modo? Lodate il Signore, voi tutte le nazioni. Ho una domanda da porti. Dove sono oggi le nazioni che stanno cantando delle lodi a Dio? Dove sono le nazioni che lo adorano e che sono sottomesse a Lui? La risposta è semplice. Non vi sono oggi nazioni che corrispondono a questa descrizione. Il messaggio dei profeti consisteva nel fatto che un giorno le nazioni avrebbero lodato e adorato il Signore. Nel libro del profeta Zaccaria, capitolo 2, versetto 11, ci viene detto: «In quel giorno molte nazioni si uniranno al Signore, diventeranno mio popolo. Io abiterò in mezzo a te, e tu conoscerai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da te». Poi, sempre lo stesso profeta Zaccaria, capitolo 14, versetto 16, aggiunge: «Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne». Da questo passo è evidenziato il fatto che quando le nazioni adoreranno il Signore sarà perché Israele sarà tornato fedelmente a Dio, riconoscendolo come suo Salvatore. Questo succederà in futuro ed è una bellissima prospettiva. Bene, con questa quindi intensa e favorevole prospettiva io mi fermo qua. e termino per quanto riguarda questa settimana che mi auguro abbiamo potuto trascorrere insieme. Ti ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo lunedì al solito orario. Ciao.